Era la Queensland Symphony Orchestra diretta da Andrew Penny a eseguire una delle quattro danze scozzesi, opera 59 del compositore inglese Malcolm Arnold. E mai brano poteva essere più indicato oggi per farci tornare subito a quel numero 50, insieme all'ospite che Costanza aveva già preannunciato, Giovanni Barbieri della Direzione Centrale per lo Sviluppo dell'Informazione e della Cultura Statistica dell'Istat, al quale do un benvenuto nei nostri studi. Buongiorno e grazie per essere qui.
Buongiorno a tutti.
Allora, la sua passione per questo numero 50 ce la racconta?
Beh, il numero 50 non è soltanto il numero dell'articolo del trattato che consente l'uscita dall'Unione Europea, è anche un numero molto importante nella democrazia, perché in un caso come questo di un referendum con maggioranza semplice vince, diciamo così, chi ha il 50% dei voti più uno. E quando il margine di vittoria non è particolarmente elevato, come è stato il caso della Brexit, che al di là del fatto che le previsioni si sono dimostrate sbagliate, ma comunque la vittoria della Brexit sul Remain è stata abbastanza contenuta, no? Mi pare nel giro di un paio di punti percentuali. E si dice in questi casi il paese è spaccato, ma la statistica vuole aiutare a capire meglio in che modo il paese è staccato, perché ipoteticamente il paese potrebbe essere spaccato perché in tutte le situazioni territoriali o di classe sociale o di genere la vittoria della Brexit sul Remain è molto contenuta in pochi punti, ma in realtà quello che è successo effettivamente, che è interessante da capire, è che ci sono stati invece delle differenze molto forti, innanzitutto le differenze territoriali, che sono quelle di cui discutevamo un minuto fa, insomma, no? Che la Scozia in maggioranza aveva votato per rimanere.
E questa è già una prima idea che ci ha dato di quello che in fondo credo che sia il suo lavoro un po' ad ampio spettro, no? Nella sua qualifica c'è la dicitura cultura statistica e noi siamo molto affascinati da questa cosa, perché in questa settimana ci siamo proprio posti questo problema: che cosa può voler dire diffondere una certa cultura statistica o comunque anche promuoverla o promuoverne degli aspetti utili, sani, no? Per la nostra vita di cittadini e di elettori. Io le vorrei proporre subito una questione, no? Proprio in quanto divulgatore che ci siamo detti al telefono, essere la questione dello zero virgola, perché ormai sono mesi, anzi anni, che abbiamo uno zero virgola da qualche parte quando parliamo di dati macroeconomici, quando parliamo di crisi, quando parliamo di crescita, quando parliamo di patto di stabilità, eccetera. Come la dobbiamo affrontare questa questione? Cosa vuol dire zero virgola per uno statistico?
Zero virgola per uno statistico vuol dire molto poco. Faccio un piccolo passo indietro, perché a me non piacciono né il termine diffusione né il termine divulgazione, perché non mi piace l'idea che noi siamo come un seminatore che elargisce i numeri e poi ogni cittadino, ogni utente se la deve cavare. Noi parliamo di sviluppo perché vorremmo che le persone, i cittadini, gli elettori utilizzassero i numeri nella vita quotidiana per prendere delle decisioni e per giudicare le decisioni degli altri. E a questo in fin dei conti servono anche i dati macroeconomici, a capire se la nostra economia sta funzionando bene o sta funzionando male e se chi ci governa appunto governa questa economia in una direzione. Zero virgola. Zero virgola naturalmente per uno statistico e credo per tutti noi sta nell'ambito dei margini di incertezza, quindi zero virgola letto in positivo o negativo, il messaggio fondamentale che ci sta mandando è quello che la nostra economia non cresce. Ma che cosa vuol dire che la nostra economia non cresce? Quanto questo è legato, diciamo, alla recessione degli ultimi anni? E questo va forse visto con una prospettiva di più lungo periodo, perché in realtà al di là della recessione sono molti anni che l'economia italiana e che in realtà anche le economie europee crescono più lentamente, no, di altre economie più dinamiche come quelle appunto della Cina, il primo esempio che ci viene in mente.
E quindi lo zero virgola, ecco, può dirci molto poco, ma un po' l'avevamo immaginato, diciamo. Giovanni Barbieri, proviamo a dare una risposta. Lei era già qui quando Costanza leggeva questo primo quesito, questo piccolo contenzioso tra il cittadino che lavora con i voucher e la definizione che l'Istat ne dà: occupato, non occupato, chi è occupato e a che punto è l'occupazione in Italia, lo possiamo dire?
Sì, certo. L'occupazione in Italia è in lenta ripresa allo stesso modo in cui è in lenta ripresa il PIL. D'altra parte le due grandezze sono molto collegate, ma anche qui lasciatemi fare un piccolo sforzo di cultura statistica, che è questo. È molto difficile riconoscersi nelle statistiche, perché per riconoscersi nelle statistiche sarebbe necessario che ogni cittadino, ogni persona venisse osservato esattamente nei suoi dettagli. Invece, per poter dare dei dati, come diciamo noi, aggregati, cioè dei dati d'insieme, bisogna togliere alcune caratteristiche individuali e metterle in una specie di calderone comune, quindi non si può vedere la singola occupazione della singola persona, perché per poterli sommare insieme, per poter dire questi sono occupati, questi sono disoccupati, questi sono inattivi, bisogna fare delle semplificazioni. Il problema è come si fanno queste semplificazioni, chi decide come si fanno queste semplificazioni, e queste semplificazioni si decidono fondamentalmente, qui siamo a Radio Tremondo, in ambito internazionale, cioè la definizione di occupato adottata dall'Istat è una definizione europea di occupato, ed è una definizione europea di occupato perché se non lo fosse sarebbe difficile, sarebbe impossibile dire l'occupazione in Italia va meglio o peggio dell'occupazione in Francia o dell'occupazione nel Regno Unito. Ogni volta che allarghiamo il quadro, quando ci riferiamo all'occupazione italiana a confronto con l'occupazione statunitense, dobbiamo, per così dire, attenuare i limiti di definizione e avere una definizione più grande, perché naturalmente le differenze di definizione statistica da una parte, di funzionamento del mercato del lavoro e di normative in Italia e negli Stati Uniti sono diverse. Chi si occupa di questo? Le grandi organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite in primo luogo, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a Ginevra e così via.
La ringrazio per aver fatto anche un quadro, un primo quadro sulle fonti, su quello che è il mondo delle fonti, quelle più generali, quelle più attendibili, eccetera. A proposito sempre di cultura statistica, i detentori, diciamo, delle chiavi della produzione statistica a un certo punto della storia si sono ritrovati a dover far fronte a un mercato dei dati, se posso dire così, che si è enormemente allargato e diversificato. E quindi quello che vorrei chiederle è qual è il tipo di difesa che ci può essere nei confronti della distribuzione indiscriminata e senza verifiche, senza possibilità di contrasto di ogni tipo di dato.
Intanto io dico, questa se vuole un'opinione personale, che più informazione, per quello che mi riguarda, è sempre meglio che meno informazione. Quindi quando io sento parlare del diluvio di dati, certo, il diluvio di dati c'è, ci sfida, per così dire, però comunque più informazione, sapere di più è meglio che sapere di meno. Secondo punto però, come ci si attrezza davanti a questo? Io penso che la prima difesa, certamente gli istituti nazionali di statistica, la statistica pubblica si difende soprattutto sul piano della qualità, naturalmente, ma questa qualità deve essere riconosciuta ancora una volta dagli utenti, dai cittadini, dalle persone che devono, per così dire, imparare a distinguere una fonte attendibile da una fonte meno attendibile, come può essere la famosa fake news o la bufala su Facebook.
Costanza Spocci, come si sente? I nostri ascoltatori si sentano abbastanza preparati a discernere oppure no?
Dunque, più che altro pongono molti dubbi sull'utilizzo delle fonti e anche su come vengono utilizzati i numeri. Ad esempio Giampaolo ci scrive: tortura a sufficienza i numeri e diranno tutto quello che vuoi, quindi scetticismo anche sulla neutralità dei numeri. E ad esempio Tommaso ci scrive: come mai l'economia non cresce se il governo dice che il Job Act ha creato 400.000 nuovi posti di lavoro? quindi come vengono utilizzati questi numeri. Anche poi un altro ascoltatore che ci dice è necessario, anzi direi indispensabile, leggere con cura i dati delle statistiche. Si sa che possono essere pilotati, dove è più importante avere un certo tipo di risultato. A questo proposito è sempre utile ricordare che se tra due persone una sola mangia un intero pollo, secondo la statistica è stato mangiato metà pollo a testa.
Allora Giovanni Barbieri, il problema dei problemi è la diffidenza, che è quella storica ma anche quella dei nostri tempi.
Mi viene voglia di rispondere con una serie di battute. Intanto quella del pollo di Trilussa, credo di aver detto nel mio primo intervento che noi non ci fermiamo al 51% a favore e il 49%, quindi ognuno di noi ha votato metà e metà pro o contro la Brexit, ma andiamo a vedere nel dettaglio chi, dove, quali categorie, quali sottopopolazioni, diciamo noi, si sono mosse in un modo rispetto all'altro. La storia del pollo di Trilussa è stata scritta, credo, un centinaio d'anni fa e le cose sono molto cambiate da allora. Come ci si fa a fidare dei numeri? Beh, la prima risposta, se volete un po' più burocratica, è che siamo super controllati, cioè esiste un meccanismo che è comune a tutto il mondo scientifico di peer review, cioè controllo da parte dei pari, per cui diciamo missioni dell'Unione Europea in cui ci sono i paesi nostri concorrenti, dal momento che è un interesse dell'Unione Europea che le statistiche non siano falsificate, perché si è visto che quando le statistiche sono state falsificate è scoppiato il caso greco. Il caso greco nasce da un'infedeltà nella rappresentazione statistica della Grecia, che è stata perseguita, perseguitata, ha portato a cambiamenti profondi del sistema statistico greco per volontà dell'Eurostat, no? E quindi dell'insieme dei paesi. Quindi primo problema è che ci controlliamo a vicenda. Il secondo punto è che ci controllano altre istituzioni internazionali, per esempio il Fondo Monetario Internazionale. È chiaro che quando non c'è burrasca non ci ricordiamo del Fondo Monetario Internazionale, ma il Fondo Monetario Internazionale controlla mese per mese i dati statistici dei paesi membri. E poi certamente l'altro tema importante da non sottovalutare, per me personalmente ancora più importante, è la fiducia dei cittadini. Allora, io tutte queste voci di dubbio, di dissenso, le raccolgo e ne prendo nota. Spero che esista una maggioranza silenziosa, per così dire, di cittadini e di utenti che tutto considerato delle statistiche si fida. Perché non è in gioco soltanto il destino di un governo, e anche, sono anche in gioco le nostre scelte di vita quotidiana. Non voglio banalizzare, ma l'indicizzazione degli affitti o degli assegni che si danno al coniuge separato o divorziato dipendono dalle statistiche sui prezzi. Le scelte che facciamo per andare all'università dipendono certo dalle nostre vocazioni, ma anche da quelli che sono gli sbocchi professionali dei laureati, che sono statistiche che faremmo bene a guardare un po' tutti quanti.
E la scienza statistica, lo ripetiamo, è nata proprio perché chi doveva prendere, deve prendere le decisioni, lo possa fare con cognizione di causa e quindi sulla base di dati appunto che si presumono e che si devono dare per oggettivi, e questa è la speranza. Prima di salutarci davvero pochi secondi, ci può dire qualcosa di buono che noi facciamo in Italia o che qualcuno fa nel mondo per una buona cultura statistica, perché dei cittadini ce l'abbiano o comunque la crescano davvero? Un messaggio.
Beh, vorrei dire che se andate sul sito dell'Istat trovate un sacco di informazioni in questa direzione, ma la cosa che voglio citare è che recentemente due think tank, uno di destra e uno di sinistra negli Stati Uniti, hanno pubblicato un studio congiunto per chiedere all'amministrazione Trump di non tagliare le statistiche, in particolare di non tagliare la community survey americana.
E questo è un dato importantissimo, oltre ad essere una notizia dal punto di vista politico molto interessante. Allora, anche di questo la ringraziamo moltissimo, davvero speriamo di risentirci presto e buon lavoro allora.
Grazie.
A Giovanni Barbieri della Direzione Centrale per lo Sviluppo dell'Informazione e della Cultura Statistica dell'Istat, a Radio 3 continua la settimana dei numeri. Anche noi domani ci torneremo parlando di ricchezze e di povertà. A salutarvi e a ringraziarvi con me stamattina ci sono Cristiana Castellotti, Costanza Spocci, Marina Lalovic, Gina Collauto. Rimanete con noi perché altri numeri vi aspettano a Radio 3 Scienza. Intanto buona giornata e buon ascolto da Anna Maria.